lezione numero 24, terza parte. Siamo nella giornata di martedì 12 maggio. Allora, nell'ultimo tratto della scorsa lezione abbiamo cercato di stabilire, di fissare diciamo un obiettivo che Figal si prefigge attraverso queste considerazioni. L'obiettivo in realtà è duplice, perché da un lato abbiamo visto che Figal, diciamo, considera il testo scritto come qualcosa che resta, per così dire, esterno a ogni sua interpretazione. Per cui l'interpretazione non è in grado di assimilare fino in fondo il testo. Il testo non coincide, non si identifica con la sua interpretazione e dunque resta disponibile per tutte le interpretazioni successive, ovviamente senza mai identificarsi con nessuna. Il primo punto è dunque questo: l'interpretazione non assorbe al suo interno il testo. Il testo non si travasa, come dicevamo, completamente. Anche nell'interpretazione più riuscita resta, per così dire, sulla sponda di partenza, o comunque è destinato a tornarci ogni volta che si compie anche questo traghettamento. Possiamo traghettarlo soltanto e non invece riversarlo o travasarlo, per continuare a usare questa immagine. Allo stesso modo vedremo come nel corso soprattutto del paragrafo 10, che è il paragrafo successivo su cui cominceremo a lavorare, vedremo come anche, diciamo così, l'opera stessa non sia in grado di assumere, quindi il testo, non sia in grado di assumere la sua interpretazione come, diciamo, una parte di se stessa, come se dunque l'opera si autorappresentasse mediante la propria rappresentazione. Quindi i due termini non riescono in qualche modo mai a prevalere l'uno sull'altro, non riescono mai ad assimilare a sé l'altro, perché restano fondamentalmente estranei, anche se naturalmente la lettura, l'interpretazione, consiste sempre nel portare al linguaggio ciò che è già linguaggio, un linguaggio scritto, dove però, diciamo così, anche questa opera, che consiste nel portare al linguaggio qualcosa che è linguaggio in maniera diversa, anche questo traghettamento, dicevamo, non riesce mai a superare questa differenza, questa esteriorità. Nella conclusione del paragrafo 9, peraltro, Figal sottolineava questo punto di massimo contatto, che però neanch'esso in qualche modo risolve il problema, cioè il punto in cui l'opera accade. Abbiamo detto che per accadere l'opera deve essere eseguita non solo in maniera impeccabile, si stava parlando di un'esecuzione musicale, ma lo stesso vale in qualche misura, come afferma lo stesso Figal alla pagina 227, per un dipinto, quindi per un'immagine, o per un testo scritto. Cioè, senza una vera partecipazione, il che vuol dire anche una partecipazione, diciamo, consapevole e competente. Ecco, senza tutto questo, il testo non accade, Gadamer direbbe che non viene fuori, no? Nel senso che non si manifesta in tutta la sua forza. Il testo non viene compreso, viene reso in maniera inadeguata, in un modo che non lo rende fino in fondo se stesso, che non lo fa essere se stesso e che non gli conferisce tutte le sue possibilità. Allora, in questa situazione, è come se in qualche misura si arrivasse a un punto di massima tensione tra la dimensione dell'osteriorità che non viene meno e peraltro questa dimensione in cui invece l'opera viene portata al linguaggio. Viene effettivamente portata al linguaggio e nel momento in cui si raggiunge una soglia critica, l'opera in qualche misura è come se sbocciasse. Questo è il suo accadere. E dunque, non possiamo fermarci semplicemente a questa considerazione per cui diciamo l'esteriorità non viene meno neanche nel momento di massima realizzazione. Restiamo un po' insoddisfatti perché uno non capiamo bene come si fa a portare l'opera fino a questo punto. Non può essere ovviamente una semplice casualità. Abbiamo detto che occorre competenza, abilità, e allora si tratterà di capire meglio in che modo questi elementi contribuiscano a portare al linguaggio l'opera, no? E allo stesso tempo dobbiamo capire un po' meglio in cosa consiste questo accadere dell'opera, cosa vuol dire in sostanza? Che cosa libera l'opera? Che cosa porta davvero alla ribalta? Che cosa mostra? Ecco, queste due domande richiedono un approfondimento che Figal cerca di fare nel paragrafo 10, dove si dedica per l'appunto al tema che è stato poi messo a fuoco fino a questo punto, cioè il fatto che il rapporto con l'opera si fonda su delle relazioni esteriori che dobbiamo esplorare meglio. Allora, Figa riparte proprio dalla definizione di esterno o esteriore. Una cosa è esteriore, visto che siamo in un contesto ermeneutico, non semplicemente perché ce l'abbiamo davanti a noi o sta semplicemente fuori di noi. Non basta questo. Perché una cosa sia esteriore, deve apparirci, deve annunciarsi come esteriore rispetto invece a un flusso, a una continuità, a quel fluire della vita che in sostanza significa semplicemente che noi ci muoviamo abitualmente in mezzo a cose che ci sono consuete, che sappiamo maneggiare. E che guardiamo non come degli oggetti misteriosi, ma come degli oggetti che hanno una precisa funzione, sulla quale non stiamo nemmeno tanto a riflettere, semplicemente li maneggiamo, li prendiamo in mano, Il nostro rapporto con la realtà soprattutto quotidiana, con la realtà della vita, diciamo nella sua routine, la vita nella sua routine è fatta di questo scorrimento, diciamo, fluido, senza interruzioni. Quando qualcosa cambia, quando uno strumento si rompe o quando accade qualcosa di inconsueto, per cui ci troviamo davanti a un imprevisto, magari nel momento meno opportuno, come sempre accade, ecco, in quel momento quella stessa cosa che fino a poco prima ci appariva del tutto, diciamo, familiare, diventa qualcosa di estraneo, perché non riusciamo più a utilizzarla all'interno della nostra attività. È qualcosa che, per così dire, è diventata inservibile. In questo senso diventa estranea. Quindi, dobbiamo cercare di capire che cosa lega l'estraneità dei testi a questo genere di estraneità che Figal delinea chiaramente rifacendosi a Heidegger. Abbiamo già detto che Figal tenta di mettere in un'unica categoria cose fra loro diverse, comportamenti ed eventi fuori dall'ordinario e invece testi scritti. Anche qui in qualche modo si ripropone, diciamo così, lo stesso problema o lo stesso dilemma. Figa sa bene che l'estraneità dei testi è diversa da quella di comportamenti o anche semplicemente inconvenienti che possono accadere nel rapporto con le cose, incidenti più o meno gravi. Sa benissimo tutto questo e cerca di, diciamo, trovare una maniera di tenere insieme questa esperienza, diciamo, della rottura, dell'inconveniente, della interruzione di un flusso con invece l'esercizio di una attività. Perché? Perché ci siamo resi conto nel corso del paragrafo 9 che l'esterilità dei testi, che è fatta del silenzio della scrittura e di questo dire e non dire da parte, diciamo, dell'unità del testo, questa esteriorità non ha di per sé niente di vistoso, non si impone, può restare anche del tutto, come dire, ignorata, inavvertita, ma in ogni modo è qualcosa che richiede il nostro intervento per essere, per l'appunto, portata al linguaggio. Pagina 233, Figal si rende conto che esistono almeno due tipi di esteriorità che, diciamo, cerca di mettere a fuoco. La prima l'abbiamo già definita, l'esteriorità, diciamo, di qualcosa che interrompe un flusso e si segnala in questo senso, un'esteriorità che viene immediatamente percepita e che può essere più o meno disturbante. La seconda versione invece è quella che riguarda i testi che in astratto, diciamo, potrebbero segnalarsi perché dice Figa continuamente che non rispondono alle nostre domande quando avremmo bisogno di interpellarli. È chiaro che si comportano diversamente da come si comportano le persone, le quali possono certamente rispondere o non rispondere, ma sappiamo bene che anche se al momento non rispondono, un giorno potrebbero farlo. Viceversa, i testi non possono mai, non sono letteralmente in grado. Allora, questa seconda condizione è quella che adesso dobbiamo esplorare ed è quella che ci obbligherà a fare un passo avanti nel concetto di interpretazione, perché fino adesso lo abbiamo diviso in due parti, Hegel ce lo ha proposto sia nella versione di chiarificazione di eventi, diciamo, confusi o incomprensibili, sia nella versione di una attuazione. L'attuazione si riferiva naturalmente ai testi, ma abbiamo visto che non basta nemmeno questa divisione, perché poi i testi, come dire, vanno attuati, certamente, il brano musicale va eseguito, va suonato, ma non sappiamo bene in che termini si realizza questa esecuzione, cioè non abbiamo ben capito cosa c'è in ballo in questa esecuzione. E soprattutto il rapporto con questo accadimento è stato semplicemente introdotto ma non approfondito. Allora, esiste una possibilità di tenere insieme, diciamo, l'elemento della attuazione con il riferimento a qualcosa che è invece esteriore. La lettura, come dice chiaramente Figa alla pagina 229, la lettura è governata da un senso di attuazione. Cosa vuol dire? Quando leggiamo qualcosa, noi lo leggiamo perché abbiamo un motivo per farlo. Quel che vale per la lettura vale naturalmente per tutto ciò che noi possiamo intraprendere, no? E dunque, nel leggere un testo, noi, come dire, siamo mossi da un certo tipo di intenzioni. Vogliamo capire cosa c'è dentro, perché le informazioni che noi possiamo trarre da quel testo ci possono essere utili per mille motivi o semplicemente per trarne un piacere, il cosiddetto piacere della lettura. Quindi la lettura è, come dire, un esercizio che si attua in maniera, diciamo, intenzionale, perché siamo noi che, in quanto persone, abbiamo delle intenzioni, no? Intenzioni che cerchiamo di realizzare. Questa nostra intenzionalità si rivolge però a qualcosa, abbiamo detto, che non ha delle intenzioni. Il testo non ha delle intenzioni, il testo non è una persona. Allora, che cosa accade quando una persona incontra una forma di linguaggio che non ha, diciamo, la veste, che non rientra nelle attitudini, nelle possibilità di una persona, cioè un linguaggio che non può essere parlato dal testo stesso, che non può essere pensato dal testo stesso. Ecco, dobbiamo essere noi, no? Dobbiamo essere noi che lo portiamo. In questo momento, allora, è evidente che la nostra attuazione, la nostra lettura in questo caso, la nostra attività, il nostro fare, nel caso dell'esecuzione musicale, il fare consisteva nel suonare uno strumento. Nel caso di un libro, il fare consiste nel prendere il libro, aprirlo e cominciare a leggere. Nel caso di un quadro, naturalmente, il fare sarà collocarsi alla distanza giusta dal quadro e cominciare a esplorarlo con gli occhi, eccetera. Il fare cambia, ma c'è sempre un fare nel nostro rapporto con un testo. Bene, a questo punto allora è evidente che quando abbiamo a che fare con dei testi, noi siamo impegnati a fare qualcosa, ma in riferimento a qualcosa che è semplicemente presente, qualcosa che è, diciamo, silenzioso e per certi aspetti inerte, in questo bisognoso di noi perché venga portato al linguaggio, no? E dunque la relazione con il testo diventa un fare che vive nel riferimento all'elemento esteriore. Sto leggendo a metà di pagina 233. In questa maniera, che se volete, la conclusione del discorso che abbiamo svolto nel paragrafo 9, qui nel paragrafo 10 si cerca di dare una definizione più chiara, meno generica, di questo fare che si rivolge, che è riferito a un elemento esteriore. Questo, diciamo, passo ulteriore consiste nell'introdurre il concetto di interpretazione come rappresentazione. Darstellung, qualche riga sotto.